presenza.
E riprendiamo appunto la diretta perché andremo a parlare di un'assemblea che ci sarà mercoledì prossimo, mercoledì 8 giugno, a partire dalle ore 18:30 alle Cagne Sciolte a via Lostiense, e si riprenderà a parlare di quello che è stato un avvenimento che abbiamo come radio seguito, come martedì autogestito seguito per tanto tempo, che è quello del processo che c'è stato, dello stupro che c'è stato a Pizzoli all'Aquila ormai nel febbraio del 2012, del processo che ne è seguito. E perché appunto una trasmissione che faremo autogestita dal martedì, appunto autogestita da Femministe e Lesbiche, e insomma subito do la parola perché viene convocata questa assemblea mercoledì prossimo. Facciamo innanzitutto insomma un racconto, un riassunto di quello che è successo all'Aquila, in particolare nella discoteca di Pizzoli del febbraio del 2012. Ricordo, l'assemblea ci sarà mercoledì prossimo alle 6:30 alle Cagne Sciolte. Ciao.
Ciao a tutte. Bene, sì, mercoledì appunto vorremmo riparlare del processo per stupro che abbiamo seguito in tante donne, compagne tra Roma, L'Aquila, da altre città d'Italia, perché come immagino insomma le ascoltatrici di questa radio sanno bene, febbraio del 2012 è stata ritrovata Rosa, una donna in fin di vita fuori dalla discoteca di Pizzoli, e a seguito di questo evento in realtà sono entrati subito nell'indagine diversi militari di stanza all'Aquila per l'operazione Strade Sicure, e quindi questo avvenimento ha subito avuto, per l'efferatezza di quello che era successo e per il coinvolgimento immediato in qualche modo come presenti sul luogo di uomini in divisa, immediatamente ha avuto una risonanza mediatica che in qualche modo ha subito colpito e anticipato quello che poi dentro le aule di tribunale è continuato per i 3 anni successivi. Facciamo riferimento a questo perché c'è stata tutto questo processo è stato molto giocato fuori e dentro le aule di tribunale, appunto con un attacco mediatico di criminalizzazione della ragazza, di descrizione poi dell'unico imputato del processo, Tuccia, come di un bravo ragazzo che per errore e per paura poi si è trovato in quella circostanza. E questa cosa, diciamo, in una prima fase processuale ha determinato anche la sovraesposizione, il carico su Rosa, e anche la diffusione di informazioni sensibili sulla sua identità. Questo è stato ovviamente estremamente grave, e diciamo però nonostante questo non è stato invalidato completamente l'iter processuale, che invece è andato avanti, e all'interno il processo è iniziato con una blindatura del processo stesso, cioè le prime udienze per le donne che eravamo là davanti e che volevano stare vicino a Rosa e dimostrare a lei tutta la nostra solidarietà e la vicinanza anche in quei luoghi che rappresentano per noi una violenza reiterata. Le aule tribunali sono una equazione a ripetere della violenza subita, vieni riesposta a un racconto, vieni descritta da altri che sono gli avvocati, senza, no, che la tua parola e la tua presa di posizione in realtà possa essere veramente ascoltato. Comunque in quel territorio è stato molto blindato tutte le prime udienze, nonostante diciamo che la rete di solidarietà e il fatto per cui si stava determinando ha reso possibile per una delle pochissime volte la partecipazione del centro antiviolenza dell'Aquila come parte civile. Diciamo che tutta questa l'iter dentro al processo ci ha portato più volte all'Aquila, compresi Solidarietà, ci ha portato anche a conoscere e a toccare con mano la connivenza dei poteri forti che su quel territorio si sono determinati, cioè l'operazione Strade Sicure, l'operazione ricostruzione dell'Aquila. È stato un territorio di sperimentazione e di abuso e controllo sociale molto forte. Questa cosa l'abbiamo potuta comprendere appieno anche attraverso il rapporto con le diverse donne di quel territorio che comunque confermavano un livello di presenza dei militari, di spadroneggiare in città molto forte. E dentro questo percorso che abbiamo fatto insieme, e nel quale comunque sono diventate sempre più forti queste connivenze, fino al punto che siamo arrivate, no, a denunciare, a mettere in luce come lo stesso pronto soccorso fosse stato investito da questi poteri politici militari molto forti in quel territorio, tant'è vero che il pronto soccorso, appunto, che dovrebbe essere il luogo di prima accoglienza, è un'istituzione civile. In realtà il primo referto fatto su questa ragazza portata in fin di vita è stato per 20 giorni di prognosi, che è ridicolo, insomma, come tutti.
Neanche 20 giorni, perché altrimenti sarebbe scattato l'indagine principale. All'inizio non gli sono stati dati neanche 20 giorni, poi in seguito all'operazione, esatto, che lei ha subito, ovviamente non hanno potuto non dare anche diversi mesi.
Esatto, perché lei ha dovuto subire diverse operazioni. Questa cosa, ovviamente, questo primo referto del pronto soccorso ha fatto sì che poi tutta la procedura di indagini in loco, nelle macchine dove poi l'imputato stava, eccetera, sono state fatte in maniera estremamente superficiale, per cui appunto poi ha portato all'imputazione di un solo militare, che è Tuccia. Diciamo, tutto l'iter del processo in qualche modo ha visto la possibilità nostra di partecipare, stare fisicamente vicino a Rosa durante invece l'appello, e lì in qualche modo abbiamo potuto constatare e toccare con mano la retorica criminalizzante e denigrante che l'avvocato Valentini ha portato avanti nella sua scelta difensiva. Questa cosa è ampiamente poi uscita sui giornali come giustificazioni, no, di questo ragazzo di buona famiglia che in qualche maniera, per un indotto a pratiche non convenzionali da un punto di vista sessuale, si sia spaventato di fronte a un incidente. Ecco, i termini che sono stati usati nell'aula dei tribunali sono stati molto più violenti e pesanti di quelli che stiamo restituendo, e la presenza, appunto, e la passione e la veemenza dell'avvocato della difesa nel condurre la sua linea difensiva sicuramente ha tracciato una linea di continuità nei processi per stupro che non hanno, cioè, come dire, che rimangono inalterate le retoriche dei tribunali in termini della difesa degli stupratori, e sono totalmente sovrapponibili al famoso documentario Processo per stupro, che è del 79, e quindi in questa chiave, in qualche maniera, in questa chiave la situazione è stata emblematica. Proprio direi che da questo punto di vista è stato un percorso che ha messo in luce proprio la forza di tutta una serie di poteri che su quel territorio si davano un obiettivo ben preciso, cioè silenziare il più possibile quello che era accaduto, difendere in maniera totale la presenza dei militari in quel territorio e non concedere niente da un punto di vista di neanche riconoscimento delle responsabilità dei vari organi e istituzioni che in qualche modo erano predisposti ad avere delle responsabilità, sia i reggimenti, sia il pronto soccorso, sia, no, i personaggi che distanza su quel territorio.
Ricordiamo l'operazione, insomma, che aveva portato diversi militari all'Aquila, si chiamava Operazione Strade Sicure, che è, esatto, quello che porta poi i militari, sì, in tantissime città italiane.
Ok.
Poi ritorniamo a parlare di perché abbiamo iniziato a parlare di questo, perché a novembre dello scorso anno l'avvocato Antonio Valentini si scopre che doveva partecipare a un convegno sull'Aquila alla Casa Internazionale delle Donne.
Sì, diciamo che questo aspetto, diciamo che dove il processo in sé per sé si è chiuso a gennaio del 2015, no? Con l'ultimo livello, quello della Cassazione. E su questa cosa, in qualche maniera, il percorso che si era fatto fino allora aveva mantenuto un piano di di attenzione e comprensione anche di quello che continuava ad agire su quel territorio. Quando a novembre siamo venuti a conoscenza in qualche modo di una partecipazione su tutt'altra iniziativa ospitata alla Casa Internazionale delle Donne, quindi che parlava contro la Commissione Grandi Rischi, insomma, dove però veniva invitata a parlare Valentini, in qualche modo questa rete di solidarietà che si era formata durante gli anni del processo si è sentita necessariamente chiamata in campo a far sì che venisse sensibilizzata Casa Internazionale Donne, che venisse sottolineata che era inaccettabile la presenza di Valentini all'interno di un luogo che nasce come Casa contro la violenza alle donne e che comunque negli anni in varie maniere si è attivata contro la violenza alle donne. E quindi da questo punto di vista state fatte telefonate, mandate mail, ricordando la responsabilità politica di quell'avvocato che, al di là della questione legale del diritto alla difesa e quant'altro, la condotta proprio di tutta la dinamica processuale era politicamente inaccettabile che un personaggio del genere parlasse alla Casa Internazionale delle Donne. Queste sollecitazioni e questa, insomma, mettere in luce che c'era un problema evidentemente rispetto a questo convegno ha portato comunque la Casa Internazionale delle Donne a pubblicamente revocare la partecipazione di Valentini. E diciamo che questo fatto è avvenuto in varie, appunto, ci sono stati diversi strumenti. Una donna ha fatto presente direttamente all'associazione che organizzava quell'evento tramite una chat privata di Facebook quali responsabilità politiche aveva questo avvocato, quindi che tipo di personaggio era e qual era stato il suo ruolo all'interno di un processo come quello dell'Aquila. E a partire da questo aspetto qua di comunicazione e sensibilizzazione sia dell'associazione che della Casa Internazionale delle Donne, in qualche modo questa donna oggi viene denunciata per diffamazione aggravata.
Ha, ha. Village girl on the phone said the street is coming to town. 87.9, sempre Radio Onda Rossa, 20 e 22 minuti primi, martedì autogestito da femministe e lesbiche, continuiamo questa trasmissione. Allora, diciamo che in seguito alla conoscenza della presenza dell'avvocato Antonio Valentini alla Casa Internazionale Donne, appunto, stavamo parlando che circolano, insomma, tante mail, telefonate da parte di diverse donne, si può dire anche diverse parti d'Italia, che spingono la Casa Internazionale delle Donne a fare un comunicato e annunciare a questa associazione che lavora sull'Aquila, che doveva fare questa conferenza all'interno della Casa Internazionale delle Donne, a non invitare, a dichiarare che la presenza dell'avvocato Antonio Valentini non era gradita e quindi non doveva entrare dentro la Casa Internazionale delle Donne. L'associazione fa questa conferenza, questa assemblea, diciamo, dentro questa conferenza stampa dentro la Casa Internazionale delle Donne, e Antonio Valentini non partecipa. Queste, diciamo così, questa rete di mail, di telefonate, di testi, di sollecitazione alla casa sono state anche mandate tramite appunto una chat privata, dicevi, a questa associazione per ribadire il motivo per cui non era gradita la presenza di Antonio Valentini. Che succede?
Si voleva semplicemente ribadire collettivamente il più possibile che ovviamente le parole che vengono usate da avvocati, giornalisti, da chiunque sulle donne pesano, e l'operazione, no, della costruzione di un immaginario criminalizzante e di riduzione al silenzio sulla questione della violenza comunque pesano, e la responsabilità di agire un certo tipo di retorica non ce la dimentichiamo, e questa in qualche modo era una scelta collettiva che ha sempre caratterizzato comunque tutto il percorso di solidarietà. Era un punto, cioè la solidarietà che è stata portata aveva anche l'obiettivo di smascherare le varie complicità e di aprire come dire un punto anche di racconto e di verità, di narrazione altra rispetto allo stupro dell'Aquila. E sì, appunto, questa scelta che in qualche modo è stata spontaneamente assunta come collettiva, in realtà appunto ha portato evidentemente a una reazione dell'avvocato Valentini, perché in realtà pochi mesi dopo è iniziata un'operazione di indagine su l'identità reale della donna che aveva scritto tramite Facebook all'associazione in merito al personaggio che stavano ospitando nel convegno. Allora, questa indagine, tra le altre cose, che è avallata da un PM ovviamente eccetera, la conducono i carabinieri dell'Aquila, e la conducono portando avanti non in maniera formale ufficiale, bensì attestandosi su una serie di telefonate alle persone che tramite i contatti Facebook avevano degli telefoni in chiaro, banalmente. E questa cosa quindi ha determinato un livello di, come dire, un po' persecutorio rispetto alla persona, alla donna del profilo Facebook, perché ovviamente tu vai a sollecitare una serie di rapporti che non potrebbero essere di qualsiasi natura e tipo, con telefonate da parte dei carabinieri che chiedono identità, numeri di telefono, e quindi diciamo già questa diventa per noi, insomma, è un'azione che si attesta su un certo piano, che è sempre quello un po' di un po' persecutorio rispetto, in questo caso, no, a chi pubblicamente ha portato solidarietà a Rosa. Diciamo che questa dinamica ovviamente ha portato all'identificazione della persona, della donna che ha il profilo Facebook, e lì è stato comunicato il 2 maggio un provvedimento di perquisizione e sequestro del materiale elettronico, che è avvenuto il 18 maggio. Per cui il 18 maggio un tenente dei carabinieri e altri 4 carabinieri dall'Aquila sono venuti a Roma, hanno fatto una perquisizione e hanno sequestrato computer, iPad, disco rigido e cellulare a questa donna, comunicandole appunto questo procedimento di diffamazione aggravata. Ora, questo è un punto che necessariamente ha richiamato in campo, no, un piano di riflessione collettiva, perché troviamo che appunto a distanza di tempo a processo finito ovviamente c'è un'azione persecutoria di rintracciare e individuare e colpire quelle che sono la solidarietà espressa in vario modo dalle donne all'interno di quel processo. E quindi su questo aspetto dell'ennesimo attacco repressivo che vuole arrivare a colpire i momenti di solidarietà che riusciamo a mettere in campo, in questo senso chiamiamo, no, un'assemblea, l'assemblea di mercoledì prossimo, per discutere insieme quello che sta accadendo e poter riparlare anche, no, a distanza di tempo di quello che ha rappresentato e che è stato e che probabilmente in qualche modo ha dato molto fastidio per il carattere anche, no, di denuncia delle connivenze su quel territorio e di denuncia anche del particolare della condotta dell'avvocato Valentini all'interno di quel processo. Quindi un po' questo è il senso dell'assemblea che vorremmo fare, che faremo mercoledì prossimo, alla quale ovviamente ci saranno, no, tutte le donne, le lesbiche che in quel percorso abbiamo partecipato, l'abbiamo animato e insomma abbiamo vissuto quell'esperienza, ma all'interno della quale chiamiamo tutte le donne di Roma, tutte le compagne di Roma, per trovare insieme una dinamica, una discussione rispetto a quello che sempre di più si configura come un modo di agire di una repressione che arriva appunto a chi porta solidarietà. E questo insomma ci sembra importante riuscire a trovare uno spazio di confronto insieme su quello che sta avvenendo.
Sì, e ci sembrava anche molto utile restituire alla dimensione collettiva, appunto come diceva la compagna adesso, il gesto di solidarietà e il gesto con cui tutte abbiamo condiviso poi il respingimento dell'avvocato Valentini alla Casa delle Donne. E questo ci teniamo, e credo sia importante sottolinearlo, che mentre l'azione penale è un'azione individualizzante, che quindi diciamo rintraccia una responsabilità personale di una singola compagna donna che avrebbe postato su una chat privata una lettera individuata dai carabinieri come diffamante nei confronti di Valentini, e invece noi ci rivendichiamo una dimensione collettiva, collegiale, di gruppo, appunto come soggetto politico che si assume la responsabilità di quel gesto e che quindi ne hanno perseguita penalmente una, avrebbero potuto farlo con altre 10, 20, 30 che in quei giorni abbiamo mandato mail, abbiamo mandato lettere, abbiamo mandato fatto telefonate per fare in modo che questo losco e spregevole individuo, che faceva bene a ribadirlo la compagna prima, ha una responsabilità politica, perché anche il diritto alla difesa può essere, come dire, amministrato in diversi modi, cioè può essere una difesa tecnica se vogliamo, a parte il fatto che ogni avvocato decide quali clienti difendere, ma a parte questo diciamo ci può essere una difesa tecnica e ci può essere una difesa come quella che invece Valentini si è assunto durante il processo, che ha sconfinato come al solito, come la vecchia tradizione proprio dei processi per stupro ci ha insegnato, nel dispregio e nella criminalizzazione della donna che la violenza l'aveva subita. E quindi appunto questo ci sembrava importante sottolinearlo, che l'azione penale è portata avanti nei confronti di una, ma che dietro quella una siamo in tante ad aver fatto e a voler fare contro soggetti di questo tipo e contro una cultura della violenza che appunto ci tocca tutte.
Va bene, io direi che insomma quello che dovevamo dire, che dovevate dire, si è capito. Non so se volete dire altro, se no andiamo a ricordare l'appuntamento per mercoledì prossimo a partire dalle 18:30 alle Cagne Sciolte a Via Lostiense, insomma questa assemblea che vuole ritessere un po' una rete di solidarietà, riparlare di quello che è successo all'Aquila e insomma riporre in essere, in discussione, la rete di solidarietà di donne insomma su questo processo, ma penso anche un po' anche su altri che poi insomma purtroppo continuano a venire. Questo è quanto, io vi saluto qua e vi lascio alla normale programmazione del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ciao
ciao.